E vediamo la seconda epiclesi, la prima, cioè l'invocazione dello Spirito Santo. La prima era l'invocazione dello Spirito Santo sui doni, perché li trasformi, perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. Dopo che il sacerdote ha pronunciato le parole di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue, dopo c'è la seconda epiclesi. E anche questa è molto breve, come la prima. Non occorre dire tante cose al Signore, che Lui capisce al volo. Allora ve lo leggo quello di 2 o 3 preghiere eucaristiche. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Nella terza preghiera eucaristica, a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo un sol corpo e un solo spirito. E nella quarta, a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ecco, questa è la seconda epiclesi, non più sui doni, ma sui fedeli, perché grazie ai doni raggiungano la pienezza, raggiungano lo scopo di tutto. Infatti questi santi doni, perché sono stati santificati? Per qual motivo? Lo Spirito Santo li ha consacrati, trasformati in corpo e sangue di Cristo, perché siano mangiati, cioè perché entrino nel corpo, diciamo meglio, nella vita dei credenti che sono presenti lì. Ma che entrino nella vita, nel corpo dei fedeli, non solo come pane, come nutrimento materiale, ma entrino con quella loro santificazione che hanno ricevuto, in modo che il corpo del fedele che se ne nutre, che lo riceve, riceve anche santificazione, riceve lo Spirito Santo. La loro consacrazione si trasmette a chi li assume, a chi li mangia o beve. Naturalmente con fede, perché li riconosce questi doni, pane e vino, li riconosce corpo e sangue del Signore Gesù, soltanto la fede, soltanto la nostra fede. Che cosa operano, che cosa fanno questi doni quando sono mangiati da noi, quando entrano nella nostra vita? Fanno di noi, che siamo molti, un sol corpo e un solo spirito. Questo chiediamo nell'epiclesi, nella preghiera. Fanno di noi una cosa sola, perché quello che mangio io e quello che mangi tu sono lo stesso. Quindi noi due siamo diversi, uno io sono uno, tu sei un altro. Però quel corpo è uno solo. Se lo mangiamo tutti e due diventiamo un sol corpo. Quello di Gesù ci unisce. Ma non solo il corpo, la nostra individualità, ma anche lo spirito, un sol corpo e un solo spirito. E questo è un altro mistero grande, cioè un dono dell'amore del Padre, che non siamo capaci non solo di viverlo in pienezza, ma neanche di comprenderlo del tutto. Ci vuole tutta la vita per comprenderlo e per viverlo, perché siamo sempre tirati indietro. Vi dico un'altra cosa. È necessario che chi li accoglie, questi doni, sia disposto a diventare un corpo solo con gli altri. Non solo che sia disposto, ma che sia anche in grado di diventare un corpo solo, di lasciarsi unire agli altri. Perché sia in grado di diventare un corpo solo con gli altri e perché sia disposto, disponibile, deve essere libero da impedimenti. E gli impedimenti cosa sono? Gli egoismi. E gli egoismi non sono uno solo, chissà quanti. Ognuno è capace di inventarsene uno nuovo. Deve essere libero da egoismi o da atteggiamenti, modi di fare, o da spiriti che dividono. Ci sono tanti spiriti che dividono. Spiriti non quelli con la coda o con le corna, ma spiriti tipo, per esempio, di avarizia o spiriti di vanagloria o spiriti di orgoglio, di superbia o spiriti di impurità o spiriti di avidità impediscono il diventare un corpo solo e un'anima sola. Quindi impedirebbero ai santi doni di compiere il loro lavoro dentro di noi quando li mangiamo. Noi da quel momento che li mangiamo li chiamiamo, questi santi doni, niente meno che comunione. Ma se io ho degli impedimenti a vivere in comunione, non sono più comunione. Diventano un giudizio, come dice San Paolo, lo vedremo. Questi egoismi, atteggiamenti o spiriti ci tengono divisi, ci mettono in opposizione gli uni con gli altri, si impongono così tanto da impedirci di vivere il comandamento nuovo, perché anche i santi doni che entrano in noi ci mettono in comunione, ci fanno un corpo e un'anima sola perché possiamo vivere il comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri. Perché dalla Chiesa, dalla celebrazione, dopo si va via, si torna a casa con i santi doni dentro di noi, col nostro corpo trasformato. E allora lo scopo di questi doni è di farci vivere il comandamento nuovo, che Gesù è quello che desidera, che ha sempre voluto. Ci ha dato solo un comandamento, quello: amatevi gli uni gli altri, che vuol dire amate gli altri, ma vedeteli gli altri come un dono di Dio per voi. Quindi lasciatevi amare, Dio vi ama attraverso i fratelli. Allora, visto che ci sono queste possibilità di impedimenti a lasciar lavorare i santi doni che entrano in noi perché arrivino al loro scopo, è per questo che la partecipazione all'Eucaristia spesso è preceduta dal sacramento della riconciliazione o della penitenza, non so come lo chiamate voi, qualcuno lo chiama della confessione. Perché questo sacramento prevede che chi lo celebra viva nel pentimento e nel ravvedimento e su una via di conversione, in modo da far tacere gli egoismi e da eliminare gli spiriti che impediscono la comunione, appunto. Altrimenti non ci sono le condizioni per permettere ai santi doni di compiere il loro scopo per cui il Signore ce li ha dati e per cui li mangiamo. La comunione, quindi il mangiare i santi doni, è in vista del diventare un corpo, un sol corpo e un solo spirito. Se non c'è la condizione e la volontà di diventarlo, se gli impedimenti non vengono rimossi, mangiare e bere il corpo e il sangue di Cristo diventa sacrilego. L'ha detto niente meno che San Paolo. Se leggete la lettera ai Corinzi, la prima, al capitolo 11, la seconda parte, magari vi leggo un pochettino. Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. E continua: è per questo che fra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere condannati insieme con questo mondo. Vuol dire che se mangiamo il corpo e il sangue del Signore senza lasciarlo lavorare, senza permettergli di diventare un corpo solo e un solo spirito, siamo come il mondo. Non abbiamo nessun vantaggio. E come il mondo condannati. Se lo scopo del mangiare e bere viene disatteso, o rifiutato addirittura, o non voluto, Che senso ha? Lo scopo è diventare un sol corpo e un solo spirito. È per questo, oh, questo è lo scopo. Noi, perché questo avvenga, non ci fidiamo di noi stessi, delle nostre forze, ma invochiamo lo Spirito Santo. Per questo c'è questa seconda epiclesi. È il lavoro che compie lo Spirito Santo in noi. Ci rende disposti e in grado di lasciar lavorare quello Spirito Santo che riceviamo mangiando il corpo e il sangue. E questo, questa unità che si manifesta poi nell'amarci gli uni gli altri, si realizza quando siamo preparati e quando non ostacoliamo. Ed è una cosa molto, molto bella e santa, che aiuta il mondo a convertirsi, ad avvicinarsi a Gesù. Siano uno perché il mondo creda. Ricordate queste parole. Lo Spirito Santo, quindi, lo invochiamo dopo la consacrazione del pane e del vino, perché porti a compimento lo scopo per cui ha fatto diventare il pane corpo di Cristo e il vino sangue di Cristo. E lo Spirito Santo lo porta a compimento in noi, facendoci essere fratelli gli uni degli altri, facendoci vivere il comandamento nuovo. Avrà, noi lo preghiamo lo Spirito Santo, lui ascolta ed esaudisce, ma ha un gran lavoro da fare, qualche volta grande fatica per lui. Non vi pare? Così rende possibile e fattibile l'edificazione della Chiesa come corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo. Non è una cosa automatica mangiare il corpo di Cristo, quindi non è automatico, deve ancora far la sua fatica allo Spirito Santo nella tua vita, e tu lo devi lasciar fare, devi accoglierlo, lasciarlo agire, altrimenti non succede nulla, altrimenti disattendi la tua stessa preghiera. In fondo questo lo capiamo. Capiamo che è così fin dall'inizio della celebrazione eucaristica, che la cominciamo proprio chiedendo perdono, riconoscendoci peccatori e chiedendo misericordia e perdono gli uni gli altri, perché si dice proprio a voi fratelli, vi chiedo di pregare per me, perché io sono colpevole, per mia colpa. Ci battiamo 3 volte il petto, neanche una volta sola. Quindi già dall'inizio abbiamo capito e ci prepariamo per la seconda epiclesi. Ma anche poi con le letture, perché sono le letture della parola di Dio che ci rendono consapevoli delle nostre disobbedienze a Dio, quindi del nostro peccato. Poi anche le altre preghiere che facciamo, per esempio il Padre Nostro, anche questa preghiera ci prepara, perché anche in questa preghiera perdoniamo e chiediamo perdono. E così anche le altre preghiere, tutto perché lo Spirito Santo possa compiere il suo servizio per noi, la trasformazione della nostra vita, perché diventiamo un cuor solo e un'anima sola. Per fare di noi l'edificio spirituale in cui può essere presente Lui, il Signore, e il Suo Spirito, per incontrare e salvare gli uomini, per cambiare il mondo e risanarlo dal disastro in cui si trova. Allora è proprio anche grazie a questa epiclesi, cioè all'invocazione dello Spirito Santo che faccia di noi un cuor solo e un'anima sola, o un corpo solo e un'anima sola, ecco che subito dopo cosa facciamo? Ricordiamo tutti quelli che sono diventati o che devono diventare un corpo solo e un'anima sola. Ricordiamo i vari membri della Chiesa gloriosa: Maria Santissima, San Giuseppe, i santi patroni, i santi del giorno, li ricordiamo. Con loro vogliamo essere un corpo solo e un'anima sola. Vogliamo. Lo Spirito Santo ci fa volere, perché è Lui che realizza. E poi ricordiamo quelli che vivono, a cominciare dal Papa, che ha bisogno di essere ricordato, ma di sentire, di godere anche lui la comunione con noi, l'unità. Con lui siamo un corpo solo e un'anima sola, il Vescovo e i preti e tutto il popolo di Dio, quelli che sono vivi sulla terra. E poi, o prima, a seconda della preghiera eucaristica, qualcuna dopo, qualcuno prima, diciamo che vogliamo essere, grazie allo Spirito Santo, anche un corpo solo con i defunti, che forse non sono ancora in paradiso. Chiamiamo la Chiesa purgante, perché sta preparandosi, purificandosi per essere accolta nella gloria, nella Chiesa gloriosa. Noi dei defunti non giudichiamo mai nessuno, invece preghiamo per loro, per tutti. Chi di voi ha ascoltato le gocce di spirito si è accorto che il 5 maggio vi ho fatto pregare anche per la buon'anima di Napoleone Bonaparte, anche se è stato un grande, grandissimo persecutore della Chiesa. Sembra che alla fine si sia convertito, però affidiamo alla misericordia del Padre tutti i defunti. Noi non vogliamo coltivare odio o rancore, nemmeno risentimento verso nessuno, neanche verso i persecutori della Chiesa, neanche quelli che la stanno perseguitando adesso, neanche quelli che sono morti. Perché? Perché in noi è entrato lo Spirito Santo, o sta entrando quello Spirito Santo che Gesù ha portato con sé sulla croce e che ha effuso dalla croce. Quindi, come Lui, che ha perdonato sulla croce, anche noi. Allora, dopo l'epiclesi, ricordiamo tutti quelli che ne beneficiano di questa invocazione dello Spirito Santo. Ne beneficia la Chiesa in cielo, che è in comunione con noi, che siamo ancora qui, e noi con tutti quelli che ci sono sulla terra e che professano la nostra stessa fede, e quelli che sono morti e che attendono anche sì la nostra preghiera, perché tutti insieme saremo un cuor solo e un'anima sola. Lo Spirito Santo non si accontenta di unirci solo noi che siamo qui, magari in questa chiesa oggi, così pochi, no, ma ci unisce con tutti, con tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio, tutta la comunità dei redenti, quelli già salvati e che cantano il canto dei redenti in paradiso, come ci dice San Giovanni nell'Apocalisse, e poi quelli che attendono ad arrivarci e quelli che sono ancora in viaggio qui sulla terra. Tutta la Chiesa che risponde a Gesù. Tutta la Chiesa che risponde a Gesù. A quale domanda di Gesù risponde la Chiesa? Alla seconda delle tre. Mi ami tu? Pensa che forte. Io credo che San Pietro è rimasto lì a bocca aperta a sentirsi dire per la seconda volta: mi ami tu? E stavolta non dice più come se gli altri non ci fossero. Non dice neanche più di costoro. Come non ci fossero. Tu, proprio tu, ami me? E Pietro, poverino, non vorrei essere nei suoi panni. Ha tentato di rispondere. Non è stato capace di dire ti amo, perché la parola amare l'ha vista troppo grande, perché è l'amore che Dio stesso ha per gli uomini. Ma l'amore che Dio ha è solo Lui capace di averlo. E allora Pietro risponde: tu sai tutto, guarda, mi fido di te, di quello che sai tu. Da parte mia, tu sai che ti voglio bene. Non ha detto che ti amo, ma che ti voglio bene. È amore anche questo, diremmo noi, perché noi abbiamo poche parole in italiano. È amore anche questo, ma è un po' più, richiama di più l'amicizia. Ti voglio bene. Per tre volte ha risposto così: tu sai che ti voglio bene. L'ultima volta: tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. La Chiesa riceve lo Spirito Santo, mangia il corpo e il sangue di Cristo per poter dire: tu sai che ti voglio bene. Non dobbiamo mai perdere di vista che è Gesù, è con Lui che dobbiamo diventare un cuor solo e un'anima sola, altrimenti non lo diventiamo tra di noi. Non possiamo diventare tra di noi un cuor solo e un'anima sola se non lo diventiamo con Gesù. Per questo rispondiamo alla seconda domanda: mi ami tu? Sia lodato Gesù Cristo.